Scientificast, il podcast scientifico italiano, è alla puntata 109.
Benvenuti e benvenuti in questo nuovo episodio di Scientificast, l'episodio 109, ai microfoni Simone e
Ilaria.
Benvenuti a tutti. Dunque, oggi Paolo non c'è, prima di tutto, vi abbiamo liberato di questa presenza, siete felici?
Ma
sentiamo l'applauso.
Sì, ma non si dice così, povero PB, io li voglio bene e a me piace quando conosce il podcast e anche ai nostri ascoltatori, sei cattivo, sei una brutta persona.
Ma io sono una brutta persona, lo sanno tutti che sono una brutta persona. Comunque bisogna sapere che anche il 109 è un numero brutto, perché fondamentalmente non c'è nulla nel 109.
E infatti se pensi 109 a me non viene in mente proprio niente.
No, ho dovuto anche questionare un pochettino, perché vabbè, a parte i soliti elementi di cui non ce ne frega più una mazza, non vuol dire niente, non c'è nemmeno una strada che si chiama 109, non so, una cometa, no, niente, non c'è niente. Allora sono andato a cercare gli anni, cosa è successo nel 109? Qualunque 109 sia, prima o dopo Cristo non lo si sa, è buttata così a caso.
Almeno sappiamo che è parecchio lontano nel passato.
Ma tanto 109 prima o dopo Cristo sono 100 anni, che sono 200 anni che ballano in su.
Sì, sì, non è statisticamente rilevante.
Perché roba è importante. Comunque il 24 giugno, quindi fra poco, nel 109, l'imperatore Traiano inaugura l'acqua traiana, che tu sai perfettamente che cos'è, lo sanno tutti, immagino.
È una marca di acqua minerale?
Esatto, è la prima acqua minerale venduta all'Impero Romano. No, in realtà l'ho scoperto adesso anch'io ed è un acquedotto che unisce il lago di Bracciano per 40 km fino a Roma. E questa cosa mi fa sentire molto ignorante, perché penso che sia una cosa molto importantissima che noi ignoriamo.
Però
perché siamo delle brutte persone.
È molto figo, a me piace un casino parlare di idraulica romana. Dovremmo invitare qualcuno in podcast a parlare di idraulica romana, tipo, Alberto Angela.
È vero, giusto. Alberto Angela ci ascolta sempre. Ciao Alberto.
Ciao Alberto.
Ci ascolti sempre. Ma si può dire Alberto oppure si chiama Alberto Angela?
È tutto attaccato.
Di default.
Non lo so, ma è un sex symbol, quindi noi lo salutiamo volentieri. Lo invitiamo a parlare di idraulica romana nel nostro podcast. Quando vieni Alberto?
Esatto.
Alberto Angela.
Alberto Angela, scusa, esatto. E in ogni caso nell'anno 109 la Chiesa cristiana si proclama universale. Si autoproclama universale.
Ah, infatti dicevo, chi è che l'ha proclamata?
Lei si autoproclama universale. Che comunque è carino autoproclamarsi universali.
Ok.
Qualunque cosa voglia dire. Vabbè, non lo voglio sapere, che adesso, se no, altrimenti la prossima volta dobbiamo invitare il Papa per parlare di che cos'è la Chiesa universale, ma no, non lo faremo. Anche se il Papa ci ascolta sempre.
Anche il Papa, sì. Franci, se vuoi venire.
Ciao,
anche
Francesco.
Tu.
Esatto, infatti. Va bene, bando alle ciance ed è il momento del sommario. Episodio di Scientificast. Elementi chimici artificiali dai nomi assurdi. Ne parliamo da 30 puntate, ignorando la domanda fondamentale: perché sbattersi così tanto per realizzarli? Per quanto i Flintstone abbiano fatto disinformazione infantile, gli uomini preistorici non avevano dinosauri come animali da compagnia. Quando i cani hanno iniziato a comparire nella storia dell'uomo e qual è stata l'evoluzione del nostro migliore amico a quattro zampe?
Che l'elemento 109 è poco interessante, però Simo, a me sembra che stiamo facendo un po' di discriminazione. Abbiamo parlato del calcio, del rame, del sodio, eccetera eccetera, perché sappiamo che cosa sono, e invece il 109 dobbiamo proprio lasciarlo innominato.
Sì, perché è il maitnerio e non gliene frega niente a nessuno, credo. Però
il cosa?
Il maitnerio. Might Nero. Non c'è costruito la casa in Might Nero? Scusami, non hai un intercapiti in Might Nero dentro casa?
No, non ne ho idea, può anche essere, ma io potrei...
Secondo me no, guarda, secondo me non ce l'hai proprio.
Mi hanno lasciato all'oscuro di questa cosa, se è successo.
Esatto, comunque nel momento in cui l'interesse sugli elementi, sui nuovi elementi è calato a tal punto che non gliene frega più una mazza a nessuno, noi cosa facciamo? Chiediamo ad Andrea Bersani la domanda del secolo, che è... Ma perché facciamo tutti questi nuovi elementi di cui non frega niente a nessuno?
Ciao ragazzi, ciao a tutti. In effetti questa è una domanda che ci saremmo dovuti porre da un po' di tempo. Noi stiamo, ormai da diverse settimane, stiamo parlando di elementi che sono stati costruiti dall'uomo. E insomma, l'interrogativo è abbastanza lecito. Perché? Uno si mette a fare una cosa del genere. Ora, la storia è abbastanza lunga e complicata. In realtà bisogna un pochino risalire indietro a quando la gente ha iniziato a capire come funziona la fisica nucleare per davvero e il fatto che si possono costruire nuclei a partire da nuclei più leggeri oppure ottenere nuclei leggeri partendo da nuclei pesanti che si rompono. Da allora la gente ha cercato di costruire sempre nuclei più pesanti per andare a cercare proprietà particolari, robe nuove, dimostrare di essere in grado di fare anche qualcosa di tecnologicamente molto complicato. E in effetti ne abbiamo parlato nelle ultime settimane di un sacco di elementi che sono stati quasi sempre creati negli Stati Uniti. Poi c'è stata una lunga sequenza di elementi creati in Germania e poi una buona sequenza di elementi creati in Russia. E la notizia di pochi giorni fa è che sono stati dati i nomi a 4 nuovi elementi, il 113, il 115, il 116 e il 117, e al 113 è stato dato nome Nionium, che è proprio dedicato al Giappone, dove è stato creato per la prima volta. Quindi insomma tutte le grandi potenze dell'Unione Europea, Stati Uniti, Russia e anche Giappone si sono in qualche modo prodigate per ottenere nuclei sempre più pesanti. Allora, facciamo un piccolo passo indietro e andiamo a vedere come sono fatti i nuclei atomici. I nuclei atomici sono fatti di protoni e di neutroni. Protoni e neutroni si legano insieme grazie a una forza fondamentale della natura, che è la forza forte, e la forza forte non fa differenza tra protoni e neutroni. Dal punto di vista della forza forte sono tutti uguali e li tiene uniti nello stesso modo. Mentre invece protoni e neutroni sono molto diversi dal punto di vista della forza elettromagnetica, della forza elettrica. I protoni sono carichi positivamente, i neutroni sono neutri, quindi due neutroni si possono avvicinare un po' quando vogliono, mentre invece due protoni no. Più si avvicinano, più la repulsione elettrostatica diventa grande. Quindi, quando io costruisco un nucleo atomico, ho la forza coulombiana che tende ad allontanare i protoni tra loro e la forza forte che invece tende a tenere insieme tutti i nucleoni. Per ragioni di meccanica quantistica succede un'altra cosa, che ci sono noi chiamiamo orbitali, cioè ci sono degli stati in cui è più facile, o meglio, degli stati in cui le particelle possono stare, e in ogni orbitale possono stare due particelle uguali, quindi due protoni oppure due neutroni. E questi orbitali hanno dei livelli energetici. Il livello fondamentale può contenere massimo due particelle, quindi due protoni oppure due neutroni. O meglio, il livello fondamentale per i protoni può tenere due protoni, il livello fondamentale per i neutroni può tenere due neutroni. Questo 2 lo chiamiamo numero magico, perché quando noi completiamo un orbitale otteniamo una configurazione particolarmente stabile. Due protoni e due neutroni è l'atomo di elio, è il nucleo dell'elio 4, ed è estremamente stabile. Poi ci sono altri numeri magici più alti, 8 è un altro numero magico, e il nucleo che ha 8 protoni e 8 neutroni è quello dell'ossigeno, l'ossigeno 16, che è l'elemento più diffuso sulla crosta terrestre, un altro nucleo estremamente stabile, e poi ce ne sono degli altri andando su a numeri sempre più alti. Ora, noi abbiamo parlato negli ultime settimane di un sacco di elementi e tutti questi elementi sono tutti radioattivi e tutti hanno solo isotopi radioattivi e tutti hanno vite medie sempre più brevi. Questo perché? Perché abbiamo detto che ci sono questi nuclei che stanno insieme per la forza forte e poi invece c'è la forza coulombiana che tende a allontanare i protoni tra loro. Noi abbiamo nuclei molto grandi, quindi abbiamo un numero molto grande di protoni, abbiamo bisogno di un numero più grande di protoni. Per i nuclei leggeri più o meno protoni e neutroni sono tanti uguali, fino diciamo, al ferro 56 ad esempio ha lo stesso numero di protoni e neutroni, grosso modo. Poi ci sono isotopi stabili che hanno magari qualche neutrone in più, ma quando invece andiamo verso nuclei molto pesanti questa cosa diventa estremamente sbilanciata a favore dei neutroni. Il plutonio 238 ad esempio ha 94 protoni e 144 neutroni, cioè i neutroni sono davvero tanti. E questi neutroni servono a avere abbastanza forza forte da tenere insieme il nucleo. Però questo fa sì che siano anche molto lontani da uno stato più o meno di equilibrio, cioè ci sono degli orbitali che sono pieni soltanto di neutroni, non ci sono più protoni. E questa è un'altra cosa che rende il nucleo non bello sferico, ma è da una forma un po' a pera. E anche questo fatto rende il nucleo meno stabile, anche perché noi magari siamo inclini a pensare che dentro il nucleo le particelle stiano ferme, ma non è così. Le particelle si muovono dentro il nucleo e si muovono a velocità anche abbastanza alte. E quindi in qualche maniera il nucleo è come una specie di, su questi nuclei molto pesanti soprattutto, come una specie di goccia d'acqua che si deforma continuamente. E questa goccia d'acqua che si deforma continuamente, ad un certo punto la deformazione può diventare tanto grande che se ne stacca un pezzo e vola via. E questo è, diciamo, ad esempio una fissione nucleare, potrebbe essere una cosa di questo genere. Ecco, l'idea di fondo nel cercare nuclei sempre più pesanti è quello di andare a cercare dei nuclei, degli elementi, degli isotopi di elementi che abbiano della stabilità e ci aiutino a capire meglio come funzionano tutti questi meccanismi, questi modelli a goccia, questi fatti della meccanica quantistica applicata alla fisica nucleare, dei numeri magici, degli orbitali, della forza forte, sono tutte cose che sono parecchi decenni che i fisici le studiano, ma non sono ancora del tutto comprese. E questo, insomma, è, come potete immaginare, abbastanza seccante. Ma detto questo, quindi, la gente ha sempre cercato di creare nuclei sempre più pesanti, oggetti sempre più pesanti, cercando quella che chiamiamo isola della stabilità. Ora, se noi mettiamo in un grafico, sull'asse delle X, ad esempio, il numero di massa, e sull'asse delle Y il numero atomico, abbiamo tutti gli isotopi di tutti gli elementi sono, possiamo immaginare come se fossero delle caselle su questo grafico, e noi abbiamo una riga di caselle, diciamo grosso modo sulla bisettrice di questo grande piano cartesiano, chiamiamolo così, che sono gli atomi stabili. Dicevamo che soprattutto per i nuclei leggeri la stabilità sta più o meno con un numero di protoni e un numero di neutroni uguale, quindi il numero di massa è grosso modo il doppio del numero atomico, mentre invece poi andando oltre il ferro, soprattutto diciamo dal ferro in poi, si inizia a vedere un aumento del numero di neutroni rispetto al numero di protoni, quindi all'inizio questa valle procede più o meno dritta in questo grafico e poi inizia a salire più rapidamente, ad andare più rapidamente verso numeri di neutroni alti. Poi improvvisamente questa valle, più o meno improvvisamente, diciamo, i nuclei smettono di esserci nuclei stabili, iniziano ad esserci solo nuclei radioattivi e le vite medie di questi nuclei radioattivi diventano sempre più brevi e quindi, diciamo, finisce la zona della stabilità, c'è quella che chiamiamo zona di relativa stabilità, cioè ci sono dei nuclei che sono non così instabili, hanno una vita media, diciamo, relativamente lunga, non nell'ordine dei secondi, ma magari nell'ordine degli anni o delle migliaia di anni, e poi niente, soltanto elementi che hanno vite medie estremamente brevi, di pochi secondi, frazioni di secondi addirittura, e quindi insomma non c'è più nulla, tra virgolette. Ma noi ci aspettiamo che ci siano dei numeri magici anche molto alti, e allora grosso modo intorno all'elemento 120 ci aspettiamo che ci debbano essere di nuovo dei numeri magici, e questi numeri magici dovrebbero di nuovo dare luogo a una zona di almeno di relativa stabilità, magari non di stabilità completa, quindi magari non saranno elementi stabili che non decadono proprio, però in qualche maniera dovrebbero essere molto meno instabili di quelli che abbiamo visto, diciamo, anche nelle ultime settimane qua, insieme su Scientificast. Ora, questa non è soltanto l'unica zona di stabilità prevista, diciamo, per ora al di fuori della nostra capacità di creare nuovi elementi. Nel 2008 un fisico armeno, russo, di origine armena, Yuri Oganessian, ha proposto che ci possa essere un'altra isola di stabilità intorno all'elemento 164, per numeri di massa vicini a 500, cioè qualcosa veramente di molto 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 lontano rispetto a quello che possiamo immaginare di costruire noi. Però insomma, Oganessian è un altro personaggio che ha fatto un po' la storia di questa roba, tant'è vero che insieme al Neonium la IUPAC, l'Unione Internazionale dei Chimici, ha dato nome all'elemento 117 era chiamato Oganessian, proprio in onore di Oganessian. Quindi insomma è un lavoro che continua ad andare avanti, per cercare di capire meglio come funzionano le interazioni fondamentali tra nucleoni. Il gioco di fatto consiste nello far scontrare dei nuclei e sperare che si fondano. Questo non è facile perché bisogna in qualche maniera superare la repulsione coulombiana, cioè due nuclei finché sono distanti la forza forte non interviene, la forza forte interviene soltanto a distanze molto brevi, mentre invece la forza elettromagnetica ha range infinito, cioè se noi ci allontaniamo due cariche elettriche la forza diminuisce però non sparisce mai, mentre invece la forza forte crolla molto rapidamente quando ci allontaniamo oltre distanze diciamo dell'ordine di un raggio atomico, cioè al di fuori del raggio del nucleo di poco più, in realtà già la forza forte crolla a valori molto bassi. Quindi insomma bisogna che i due nuclei si avvicinino moltissimo perché la forza forte inizi ad avere effetto, e d'altra parte quando si avvicinano la forza elettromagnetica tende invece a rallentarli e a impedire che vengano a contatto. Quindi si prendono, di solito si utilizza un bersaglio fisso di un certo elemento normalmente molto pesante, può essere l'uranio 238 ad esempio, e poi gli si lancia contro un altro nucleo pesante che potrebbe a sua volta essere di nuovo uranio addirittura, proprio per avere nuclei molto grandi che sia anche molto probabile dal punto di vista geometrico che si picchino uno contro l'altro. A quel punto è possibile che vengano fuori dei prodotti di reazione, normalmente molto più probabilmente verranno fuori una serie di nuclei piccoli e roba, cioè, diciamo, detriti in qualche maniera da questo scontro, ma c'è una certa probabilità invece che vadano a scontrarsi degli oggetti e a formarsi degli oggetti più grandi e quindi questi nuovi elementi. Ma siamo arrivati alla puntata 109 è il Meitnerio, che è stato chiamato così in onore di Lise Meitner, che è stata la scopritrice della fissione nucleare più o meno. Quindi insomma da questo punto in poi della tavola periodica è praticamente più interessante la storia del nome che non la storia dell'elemento in sé. Io insomma è un argomento molto lungo, molto complicato, ma spero di aver tolto almeno qualche dubbio sul perché la gente si sbatte tanto a fare questa cosa qui di creare nuclei sempre più pesanti. Ci vediamo la prossima volta e buona giornata a tutti.
Ma ho sentito da più parti che stai diventando particolarmente famoso per le tue barzellette. Lo sai che tutto ciò è agghiacciante, vero?
Ma vero che è agghiacciante? Io pensavo che fosse una vaccata e invece sta sfuggendo di mano. Seguaci delle mie barze, unitevi, ed è il momento della barzelletta del giorno. Sei pronta?
Sì,
io
anche
pensavo
se...
un...
No, non ho fatto... perché seguaci delle mie barze, unitevi, è uno scenario piuttosto altro che agghiacciante, è preoccupante.
Facciamo...
Ma vai avanti, Simo, racconta la tua barzelletta anche oggi.
Sì, certo, facciamo una convention. Comunque, la barza del giorno è... vabbè, dobbiamo ringraziare Andrea Bersani prima di tutto, perché non è mia, ma me l'ha raccontata lui. Quindi grazie Andrea per avere anche tu una malattia mentale come me. Un giorno tutte le funzioni matematiche organizzano una super festona. Tutti bevono, si divertono, ballano, tranne la funzione esponenziale, che sta in un angolo da sola. Alcune funzioni impietosite si avvicinano e le chiedono che cosa ci sia che non va. Niente, tranquille, è che mi trovo bene qui, da sola. E le altre? Ma hai provato a integrarti? E lei? Sì, certo, ma non è cambiato niente. Perché...
Se
integri una funzione esponenziale...
No, Simone, non puoi anche spiegarla perché è il massimo della sfiga.
Ma è esattamente quello il senso, questa rubrica è il massimo della sfiga.
Ah, l'ho capita!
Dai, smettila, senti, va bene, comunque. Detto questo, è inutile che ti opponi al momento della barza. Il momento della barza dominerà sempre e comunque, perché tutti sanno delle battute del cazzo che hanno vergogna a raccontare. E io... sono il rappresentante di questa vergogna che tutti dentro di noi abbiamo.
La verità è che sono estremamente invidiosa del tuo umorismo.
No, non è vero.
No, non è vero, ma stavo cercando di rincuorarti perché mi piaceva averti trattato male.
Esatto.
Bene.
Adesso però è il momento dell'almanacco.
Sì, mi dispiace spezzare l'ilarità di questo tuo angolino, dovendo dire delle cose serie.
Ma l'almanacco è una delle cose più sceme che facciamo, quindi...
Sì, è una cosa scema, cioè più che altro una cosa divertente e un po' leggera. Però secondo me ha anche un suo senso, perché io sono andata veramente a spulciare le nascite, i compleanni degli scienziati della prossima settimana, e quindi darò un riferimento temporale e vi dico che la prossima settimana è dal 12 al 18 di giugno
2016. E in effetti,
2000,
vabbè, che ma... ci ascoltano nel 3400, adesso uno trova il nostro podcast nel 3400
e vale anche dal 16 dal 12 di giugno al 18 di giugno 2400. No, vabbè, insomma, non cambia, perché saranno sempre i compleanni quei giorni lì.
Vedi che bello, aver precisato le cose.
Geni, siamo dei geni.
Sì, vabbè, non è come Pasqua, i compleanni rimangono gli stessi.
Sì, di solito sì, anche con la precessione degli equinozi, non cambiano. Forse cambiano i segni zodiacali, ma non è il nostro problema. È un tuo problema, Simo.
È un mio, sì, vediamo per la fine dell'anno.
Beh, volevo dire che per questa settimana c'erano veramente un casino di scienziati famosissimi di cui avrei potuto parlarvi. Per esempio Maxwell, che ha scoperto i campi elettromagnetici, oppure Coulomb, che ha scritto la legge di Coulomb, oppure il matematico Pascal. Però mi sono detta, che palle parlare di questi scienziati famosi. Parliamo di scienziati che probabilmente non conosce nessuno, ma che davvero... hanno portato un'innovazione e hanno permesso alla scienza di andare avanti e di farla diventare nella loro disciplina qualcosa di veramente innovativo anche ai giorni nostri. Quindi vi parlerò di due scienziati che sono sicura che la maggior parte di voi non ha manco mai sentito, però sono veramente importanti. Un po' di suspense?
Ah sì, ok, era solo un po' di musica di atmosfera. Tra l'altro io stavo pensando che questi poveri scienziati in realtà quando compivano gli anni qualcuno gli diceva sei nato lo stesso giorno di Maxwell, eccetera, quindi anche sminuiti tutto sommato.
Può essere. No, in realtà, allora oggi vi parlo di Barbara McClintock, che compie gli anni, cioè compiva gli anni perché è nata nel 1902 ormai ed è morta nel 1992, il 16 giugno, che è lo stesso giorno di non l'ho scritto di chi era lo stesso giorno.
Che bello, adesso è lo stesso giorno di non lo sappiamo,
è lo stesso giorno
nostro.
Di Barbara McClintock, è lo stesso giorno di se stessa.
Incredibile, sì,
incredibile. Barbara McClintock è una scienziata famoso per me, per esempio ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1983, ma che non sentiamo spesso nominare, soprattutto una donna. Mi piaceva parlare di una donna.
Vabbè, perché tu fai queste cose di gender, insomma, smettila. Comunque...
Perché mi sono accorta che nei scorsi almanacchi ho sempre parlato di uomini e vorrei riportare un pochettino la parità anche nell'almanacco. Almanacco pari opportunità. Cosa ha fatto quindi? Scusate, sto diventando come Giuliano. Barbara McClintock ha preso il premio Nobel per la medicina perché ha scoperto l'esistenza dei trasposoni. Tu sai cosa sono i trasposoni, Simo?
Beh, certo, i trasposoni sono delle... non lo so.
Allora, sono delle porzioni di DNA che possono spostarsi da un cromosoma all'altro. E l'ha
quindi
fatto...
si teletrasportano?
Sì, praticamente non si teletrasportano, si spostano, saltano da un pezzo da un cromosoma all'altro. I trasposoni possono essere... cioè sono delle regioni di genoma che sono presenti sia nei procarioti che nei eucarioti, quindi ce le abbiamo anche noi, e che sono in grado di dare una plasticità particolare al nostro genoma. Un tempo si pensava che i geni fossero fissi e fossero sempre così, e anche questa credenza ha portato alla difficoltà della scoperta di Barbara McClintock, perché nessuno le credeva per un doppio motivo. Uno, perché era una donna e a quel tempo non è che avesse tanta credibilità giusto per il fatto di essere una donna, e in più perché portava un'innovazione così grossa tutta ad un tratto all'interno della credenza del tempo. Pensa che lei ha fatto questa scoperta ancora prima della scoperta della struttura del DNA, quindi era il 1951 quando lei ha scoperto questa cosa, e il DNA invece nel 1953, la struttura doppia elica. Quindi era veramente un'innovatrice incredibile.
Sì, certo. E quindi nessuno le credeva e dicevano tutti, non è vero che ci sono i trasposoni.
Sì, è nata
e sei nata anche il giorno, stesso giorno di Maxwell, quindi cosa vuoi saperne? Che probabilità c'è che due persone intelligenti nascono lo stesso giorno a distanza di 50 anni.
Più o meno così, però negli anni 70 ha avuto la sua rivincita perché ci sono state delle altre evidenze delle scoperte che lei aveva fatto e insomma poi nel 1983 le hanno dato il premio Nobel e ha aperto tutta una nuova pagina della genomica che si studia ancora adesso perché gli elementi trasponibili sono davvero all'avanguardia ancora ad oggi, ci sono un sacco di gruppi importantissimi al mondo che li stanno studiando ancora oggi e non se ne sa ancora così tanto, c'è tanta tanta roba da fare.
Nel frattempo stai teletrasportando il tuo microfono perché sento casino.
No, scusatemi.
Spostando il microfono, va bene.
Sai cos'è? È che mi sto agitando parlando e perché mi piace particolarmente questo argomento e forse sto muovendo un sacco di aria.
Ok, sì, perché si sente proprio il... Vabbè, va bene. E poi l'altro?
E poi l'altro è anche lui uno scienziato che di cui non si trova granché traccia nelle cronache scientifiche, ma che ha un ruolo importantissimo nella vita di tutti i giorni, perché voglio parlarvi di Edward Collier Hammond,
che
nessuno conosce, che è nato il 14 giugno del 1912, che però ha fatto una scoperta importantissima, perché infatti è il primo che ha capito la correlazione che c'era tra il fumo di sigaretta e il cancro. È una cosa che noi sappiamo con certezza che se si fuma ti viene il cancro, no?
Sì, cioè hai una probabilità che ti venga.
Esatto, un'altissima probabilità che ti venga, però è una cosa, c'è scritto sui pacchetti di sigarette, è una cosa universalmente risaputa, non credo che ci sia nessuno, almeno nel mondo occidentale, che possa ignorare questo fatto al giorno d'oggi.
Tu non sottovalutare, ci sono sempre quelli che credono alla terra piatta, quindi insomma,
hai ragione, Simo.
Certe scoperte richiedono almeno un millennio prima di essere riconosciute universalmente.
Ho troppa speranza nel genere umano, sì, troppa fiducia. E insomma, il dottor Collier Hammond ha fatto un enorme studio nel 1952 in cui ha studiato 180.000 uomini americani per capire appunto per provare questa sua teoria. E ha scoperto appunto che chi fumava era più esposto al cancro ai polmoni, e poi ne ha fatta un'altra in cui 60.000 volontari americani si sono offerti come cavie e ha correlato anche di altri tipi di cancro al fumo di sigaretta. Quindi grazie dottor Collier Hammond per questa tua ricerca,
che tra l'altro ci ascolta sempre,
non credo, visto che purtroppo è passato miglior vita anche lui.
Vabbè, ci ascolta dall'aldilà, perché sai che quando lavori via radio le frequenze vanno in alto e quindi arrivano anche in paradiso.
Sì?
Sì.
Ok. Sì, ma se lo dici tu...
Te l'ho raccomandato di fatto.
Se lo dici tu, io mi dovrò fidare.
Per forza, anche perché non è che ci abbia modo per verificarlo. Quello che però puoi verificare è la paleontologia, ed è quello di cui parliamo adesso, che saranno una cosa un po' strana, perché parliamo di cani preistorici. Perché, cioè, uno quando pensa alla preistoria si immagina tipo il dinosauro.
Sì, sono cani estremamente vecchi.
Sì, esatto. Erano i cani, perché i cani sono sempre stati animali di compagnia anche nella preistoria, ed erano la compagnia dei dinosauri. Quindi c'era il triceratopo che aveva fuffi come animale di compagnia.
Sì, ma poi guarda che la gente ci crede. Meno male che adesso Paolo ce ne parla in maniera seria.
Meno male che Paolo c'è, allora.
In questa puntata di Scientificast abbiamo ospite Saverio Bartolini della Società Paleontologica Italiana e Giovani Paleontologi. Ciao Saverio.
Ciao, buonasera.
È un piacere sentirti. Allora, tu, anche tu come Andrea, fai parte della Società Paleontologica, giusto?
Sì, sì, siamo sia io che Andrea, facciamo parte della Società Paleontologica e parte del gruppo informale del Paleontologist in Progress, un gruppo di giovani paleontologi che cercano di darsi da fare all'interno della società.
Ho capito. Allora, intanto benvenuto a Scientificast, dato che avremo modo di sentirci spesso. E oggi parliamo...
Grazie, sì, speriamo.
Sì, certamente. Oggi parliamo di un argomento che interesserà molti i nostri ascoltatori, ovvero lupo e canidi in qualche modo. Parliamo del lupo e di quando e come è comparso nel mondo e in Europa. Cosa puoi dirci?
Ma senti, io sono uno studente che attualmente ho finito la magistrale all'Università degli Studi di Firenze in geologia, e proprio per la mia tesi magistrale ho avuto l'opportunità di studiare i canidi fossili provenienti dall'Europa, in particolare l'evoluzione del genere Canis, quindi del lupo e degli sciacalli più affini al lupo, della loro evoluzione in Europa. Ma senti, il lupo è comparso non molto tempo fa dal punto di vista paleontologico, che i primi resti di lupo risalgono al Pleistocene medio. Il Pleistocene medio è un periodo che comincia circa 800.000 anni fa e si conclude 125.000, quindi piuttosto recente nella storia della Terra.
Diciamo il lupo così come lo vediamo oggi.
Lupo moderno, okay. Lupo moderno, Canis lupus, sì. I primi invece, questi resti qui che ti ho detto ora, provengono dalla Siberia e da un sito dell'Alaska, e sembra proprio che appunto il lupo moderno nasca nelle zone dell'est Asia più estrema, Nord America, estremo settentrione del Nord America,
dove oggi c'è lo stretto di Bering, di fatto.
Di Bering, certo, per poi diffondersi un po' in tutto il mondo, anche perché il lupo è uno dei carnivori con una reale più ampio, quindi quando è avvenuta questa espansione? Ma i primi resti di lupo moderno europei risalgono invece a 400.000-350.000, sono due siti, uno francese e l'altro italiano, che appunto presentano i primi resti di lupo moderno, quindi una storia piuttosto recente da questo punto di vista.
E quindi di fatto se si sono separati, cioè c'è oggi un lupo europeo e un lupo americano, questo è quello che mi stai dicendo in qualche modo?
Ma senti, è ancora un po' controversa la storia diretta dell'origine del lupo, perché ci sono varie teorie, alcune più accreditate di altre, e anche il record paleontologico dei cani è piuttosto interessante, perché mostra una variabilità piuttosto ampia rispetto a quelli che sono le specie attualmente presenti, no? Oggi tutti conoscono le volpi, tutti conoscono i lupi, è probabile che tutti conoscano gli sciacalli, meno noti sono magari il licaone, oppure una specie, il lupo rosso Kuon, è una specie di un canide asiatico che caccia in gruppo, un carnivoro bello potente, o i canidi sudamericani. Ecco, ma non solo questi che ti ho nominato ora sono tutti appartenenti a quella che viene chiamata sottofamiglia dei canini, non piccoli cani, si chiama canini, così, nonostante questo nome. E nel record fossile abbiamo testimonianza di altre due sottofamiglie piuttosto importanti, che sono gli esperocionini e i borofagini, con una grandissima quantità di specie e soprattutto una grandissima quantità di adattamenti diversi agli ambienti, ma anche a diete e dimensioni. Penso un po' che c'è un canide appartenente alla famiglia dei borofagini, che tutta una linea di canidi dei borofagini che si sono adattati a mangiare le ossa come fanno oggi, a rompere le ossa come fanno oggi le iene, quindi modificando la forma del cranio per avere un morso più forte,
quindi si nutrivano di carogna come le iene oggi?
È probabile, sì, che avessero questo adattamento. Un'altra specie di questi borofagini invece aveva dei denti che assomigliano a quelli dei cervi di oggi, per esempio, quindi probabilmente un'estremizzazione di quella che viene chiamata ipocarnivoria, cioè tendenza a mangiare sempre meno carne spostandosi verso un'erbivoria. Questo è un dibattito ancora aperto su questa specie, però considera che i cani, anche le stesse dimensioni sono variate notevolmente durante la storia, perché i primi canidi sono piuttosto piccoli, delle dimensioni di una volpe o okay. di lì, e addirittura abbiamo avuto in Nord America canidi grandi come un orso, quindi insomma questo sono piuttosto impressionanti, no?
Il vento grigio di Games of Thrones, i metalupi, i direwolves in qualche modo.
Quasi, i metalupi in realtà sono una storia più interessante, cioè più ancora più vicina alla realtà, perché il direwolf del Game of Thrones e delle cronache del ghiaccio e del fuoco rappresenta il Canis Dirus, che è una specie di lupo molto grande nordamericano che è vissuto fino a circa 10.000 anni fa e i cui resti sono particolarmente numerosi in un sito della California vicino Los Angeles, un sito dove ci sono dei pozzi di catrame che hanno fatto da trappola naturale per questi animali che andavano lì per magari per predare degli animali rimasti intrappolati, no? Che rimanevano intrappolati a loro volta, e quindi abbiamo una grande testimonianza di questi Canis Dirus, di questi metalupi che effettivamente avevano delle dimensioni ragguardevoli. Non è questo il caso del cane grande come un lupo, ma comunque abbastanza considerevole.
Sì, come un orso, chiaro. La specie che si chiamava come orso è più o meno un riferimento, giusto per solleticare la curiosità dei nostri ascoltatori?
Dovrebbe essere, se non sbaglio, Epicion aideni, è un canone gigante, è la specie più grande di canide che si sia mai ritrovata nel record fossile.
Non vi lamentereste di un alano, quindi, se aveste una roba del genere.
Esatto, esattamente.
Parlando
che
di alani, sì.
No,
prego.
Dicevo che poi l'ultima cosa interessante, che magari è poco nota dei canidi, è la loro evoluzione, è che tutta la loro storia nasce molto tempo fa a livello proprio paleontologico, circa 40 milioni di anni fa, sono tra le prime famiglie di carnivori a comparire, e compaiono in Nord America, e tutta la maggior parte della loro evoluzione si svolge lì. Non escono dal Nord America se non fino a 7 milioni di anni fa, nel Miocene circa, quando sono i primi rappresentanti dei canini, della sottofamiglia dei canini a quale appartengono i canidi moderni, a entrare in Eurasia e a espandersi. Un po' all'inverso, se vuoi, di quello che succede nella famiglia delle iene, che invece rimane in Eurasia e in Africa e non entra in Nord America se non per una specie sola. Quindi un po' due evoluzioni parallele, diciamo, in due continenti separati.
Ci arriveremo alle evoluzioni parallele, perché è anche argomento della seconda parte di questa intervista. Quindi dai lupi passiamo quindi ai cani, cioè dal lupo si è passato al carlino. Cosa diamine è successo?
E cos'è successo? Ci abbiamo messo il nostro zampino, se permetti, che l'uomo ha semplicemente è intervenuto mettendoci la sua mano e cominciando a selezionare, per suo gusto estetico o per suo bisogno, delle caratteristiche particolari, quindi potrebbero essere pelo particolarmente lungo o un certo colore, oppure dell'abilità nella corsa, nella resistenza,
o problemi nella respirazione come nel caso del carlino.
Problemi nella respirazione sono gli effetti collaterali. Sì, esattamente. E guarda, ed è piuttosto interessante, perché a livello paleontologico e genetico c'è un grande dibattito su tutti i canidi in generale, questo è chiaro, però sulla nascita, diciamo, del cane, quando mettere la bandierina, no, per dire che qui questo è un cane, questo è un lupo, è molto complesso nel record paleontologico, perché non è facile riconoscere la morfologia direttamente di cane e lupo se non quando questi lupi sono diventati domestici da tanto tempo. e questo sembrerebbe che quindi questa differenza di tempo sia dell'ordine di 20.000 anni della serie, che i dati genetici ci dicono che circa 30.000-40.000 anni fa c'è stata la prima divergenza tra lupi e sono nati i primi cani, e le prove paleontologiche però non, e archeologiche non risalgono che non a 15.000 e più recenti.
Quindi adesso magari dicono stupidate, c'è anche qualche dubbio che sia forse anche una specie totalmente diversa o...
No, no, anche questo è uno un altro dibattito che va da lungo avanti e ci sono scuole di pensiero che la considerano canis familiaris, quindi lo considerano una specie a sé stante perché giustificano la grande varietà di razze, no? Anche se artificiali.
Chiaro.
Dicono vabbè, c'è talmente tanta varietà che consideriamola come una specie unica. Altri dicono no, ok, siccome l'abbiamo creata noi, a questo punto teniamola come sottospecie, quindi canis lupus familiaris e niente. È proprio, sono due correnti diverse che su cui non ci voglio mettere mano perché i miei canidi sono molto più vecchi e mi intendo già poco di quello.
Chiaro, è molto interessante comunque il fatto anche che ci sia un dibattito. Ed è notizia recente, certo. Vorrei commentarla con te, il fatto che è stata scoperta una doppia linea di domesticazione dei cani. Quindi vuol dire che l'uomo ha iniziato a prendere cuccioletti di lupo dalle parti opposte del continente eurasiatico praticamente. Questo è quanto ci dicono, giusto?
Ma senti, per quello che ho avuto modo di leggere è piuttosto interessante l'ipotesi che tirano fuori questo gruppo di lavoro piuttosto ampio, sono vari autori. Quello che sembrerebbero suggerire da prove sia genetiche che archeologiche è che partendo tutto da due popolazioni di lupi, una in Europa e l'altra in Asia, l'uomo abbia domesticato queste due popolazioni in maniera separata, quindi i uomini in Europa e uomini in Asia, in particolare loro fanno riferimento a proprio Europa occidentale e Asia orientale, quindi all'estremo volendo, no, del continente eurasiatico, si è avvenuto un doppio evento di domesticazione separato l'uno dall'altro e che addirittura alle prove genetiche che loro hanno trovato è che ci sia stata una sostituzione dei cani addomesticati durante il Paleolitico in Europa da parte dei cani che provenienti dall'Asia dell'Est. Quindi spostandosi insieme ai propri padroni, a questo punto, no, umani, durante la rivoluzione dell'agricoltura, magari nel Neolitico, loro fanno un riferimento a un periodo molto ampio di tempo, 14.000-6.400 anni fa, quindi è abbastanza ampio come finestra. Piano piano questa migrazione di uomini e cani insieme abbia sostituito i cani del Paleolitico e abbia dato origine poi a quelli che loro chiamano i cani del Neolitico e sarebbero i nostri cani, le razze europee
che conosciamo.
Quindi a questo punto, sì, esatto.
Molto interessante, quindi insomma tutti i cani arrivano dalla Cina o giù di lì, adesso non voglio...
La Made in China non ce l'hanno scritto, è difficile ritrovarlo, però il suggerimento è simile.
Ulteriori informazioni si trovano su Science, su questo articolo, lo linkeremo alle note di questo episodio. Io, Saverio, ti voglio ringraziare perché è stata una chiacchierata molto bella questa e spero abbia contagiato di curiosità ai nostri ascoltatori.
Grazie a voi, ha fatto molto piacere, speriamo di risentirci presto.
Ed eccoci di nuovo in studio, dopo i Dino Cani è il momento delle conclusioni, dei saluti della puntata. Tra l'altro, a proposito, sai che di cani c'era un bellissimo scioglilingua in cui si poteva...
Sì, ma tu hai detto Dino Cani, sì. È un po' come dire bioparchi.
È vero, hai ragione, bisogna dire agli estretese quali sono le parole. Vabbè, chi non sa qual è il legame fra Dino Cani e bioparchi, anzi bioparco, cercate bioparco agli estretese e lo saprete. Comunque, ci sono dei bellissimi scioglilingua sui cani, tipo date il pane al cane pazzo, date il pane al pazzo cane.
Io la sapevo un po' più lunga di così, però sicuramente col microfono acceso mi inciampo e dico delle cose tremende.
È tipo?
Tipo, sotto il mio palazzo c'era un povero cane pazzo, date un pezzo di pane a quel povero pazzo cane.
Vedi che hai detto bene. Perfetto, ma è facilissimo. Allora, ragazzi a casa, provate a fare dare questo scioglilingua e mandateci le vostre registrazioni, noi le metteremo nelle prossime puntate.
Ma vuoi sapere uno scioglilingua veramente difficile? Prova a dire, vuoi quei kiwi?
Vuoi quei kiwi?
Ma l'hai detto bene, però sì. Guarda che è difficile. Quando ci prova mia mamma ci divertiamo da morire.
Vuoi quei kiwi? Grasse risate perché vuoi quei kiwi continuamente ripetuto. Beh. Mi immagino come siano i pranzi nella vostra famiglia. Forse non voglio saperlo più di così, va bene così.
Ciao mamma!
Salutiamo la mamma di Lari che ci ascolta sempre. Ma adesso veniamo ai consueti contatti, nel caso qualcuno voglia mandarci le proprie registrazioni oppure voglia salutare la mamma di Ilaria.
Ok, li do io i contatti. Di solito do i numeri, però se vuoi posso dare anche i contatti.
Vai con i contatti.
Allora, ci potete trovare, se volete chiederci qualcosa ci scrivete sull'indirizzo info@scientificast.it. Ci trovate sui social come scientificast.it su Facebook e scientificast su Twitter, se no anche abbiamo un profilo Instagram che è SheCast su Instagram. Abbiamo un canale condiviso su Reddit. E cosa mi sto dimenticando, Simo?
Beh, 200.000 cose, tipo Telegram e altre cose, l'app di Windows Phone che mi dimentico sempre anch'io, quindi non ti preoccupare, va sempre bene.
E Google Plus, scusatemi, Google Plus è proprio orfano, mi dispiace.
Sì, Google Plus. Ma persino Google c'ha un profilo su Facebook, quindi figurati. Siamo rovinati, cioè se Google va sul social network concorrente perché c'è qualcosa che non va. Va bene.
Bisogna vedere se Facebook ha un profilo su Google Plus. Magari è cortesia.
Magari è cortesia, hai ragione, va bene. E in questa cortesia direi che è venuto il momento di salutarci e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!
Ciao!